Radio 24 presenta Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione.
Benvenuti a Smart City Extra Large. Allora, ci serve una intelligenza artificiale generativa addestrata interamente in italiano? Per quale ragione? Chi ci sta lavorando e a che punto siamo? Sono ormai una decina i progetti in corso dedicati allo sviluppo di LLM, cioè Large Language Model, questo è il nome in gergo, addestrati interamente in lingua italiana. Quindi sono generalisti, tipo ChatGPT, Copilot, Llama, Gemini, insomma questi qua i più noti. Altri di questi LLM nativi, diciamo in italiano, sono invece addestrati su ambiti più specifici, quindi diciamo non puntano a fare concorrenza ai suddetti giganti, ma più a scavarsi una ben precisa nicchia. Allora si va da Dante, che credo sia stato il primo in ordine cronologico, a Magic, a Velvet, a Minerva, che è uno diciamo degli ultimi arrivati e probabilmente uno dei progetti più ambiziosi, sviluppato come anche Dante alla Università Sapienza di Roma, mentre l'ultimo arrivato è Italia, questo è il nome del nuovo LLM, è stato annunciato il 6 giugno da iGenius, che tra l'altro è il primo unicorno italiano nel settore dell'intelligenza artificiale, cioè la prima startup del paese ad aver superato il miliardo di euro di valutazione. La, diciamo, spiacevole conseguenza del fatto che sia la prima è che evidentemente è anche l'unica in questo momento. E qui insomma si apre un ragionamento sulla, diciamo, solita asfittica performance del paese su quasi tutte le sfide tecnologiche del nostro tempo. Questo è un po' un problema di fondo del quale magari poi parleremo anche brevemente, ma intanto insomma cerchiamo di capire che cosa sta succedendo con l'aiuto di Elisabetta Fersini, che è professoressa di informatica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, che recentemente ha ospitato un convegno in cui si è fatto proprio il punto sullo sviluppo dei large language model del nativi italiani o madrelingua italiani. Elisabetta, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Allora, intanto, Elisabetta, cosa fa di base, diciamo, un large language model, di questi che utilizziamo ormai anche abbastanza spesso? Sotto cosa fa?
Ma allora, un large language model è uno strumento sufficientemente complesso che in realtà cerca di fare delle operazioni molto semplici. Sono in pratica delle reti neurali profonde, quindi che cercano, artificiali ovviamente, che cercano di emulare quello che è il processo di ragionamento dell'essere umano, ma di base quello che fanno è cercare di imparare quelle che sono le relazioni tra le parole, quindi qual è la probabilità che una determinata parola segua un'altra parola che appunto la precede. Quindi questo è il compito principale. Chiaramente questa attività di imparare queste probabilità di queste sequenze di parole può essere fatta con degli strumenti molto semplici, ma degli strumenti molto complessi, come ad esempio le reti neurali profonde.
Per quanto sembri incredibile, questa specie di frullatore statistico, partendo dalla probabilità che una parola segua un'altra, vengono costruite frasi, da frasi, come dire, argomentazioni anche più complesse, no? Ecco, dicevi che si addestrano questi sistemi sostanzialmente dandogli in pasto montagne di testi.
Sì, esatto, questi modelli imparano da grandi quantità di testi, quindi da libri che possono essere tendenzialmente libri non coperti da copyright, certo. Possono essere dati che provengono da Wikipedia, ma anche dati che arrivano dai social network, quindi certo. Tutto ciò che in qualche modo è disponibile può essere utilizzato per imparare queste probabilità di parole che seguono altre parole o di frasi che seguono altre frasi.
E la caratteristica di questi sistemi, questa è una cosa appunto che ho imparato lì al convegno, è appunto il numero enorme di parametri che hanno, no? Uno può immaginare che siano delle equazioni semplici ma con tantissimi parametri dentro. Un po' il numero di parametri ci dice di quanto è sofisticato un modello, di che ordini parliamo?
Ma allora, i modelli, quelli che vengono definiti come fondazionali, quindi quelli che imparano solamente queste probabilità di sequenze di parole, in realtà variano da 3 miliardi di parametri, i modelli più piccoli, arriviamo ad esempi come ChatGPT, che superano i 175 miliardi di parametri, quindi certo. Abbiamo un range molto ampio. Chiaramente la dimensione di questi modelli è, diciamo così, un indicatore delle capacità del modello stesso. Quindi più un modello è grande e più tende ad avere capacità argomentative, quindi descrittive o svolgere altri compiti sempre più complessi.
Allora, veniamo a questo mondo dei large language model italiani, no? Intanto, che cosa si intende per LLM italiano? Anche ChatGPT mi risponde in italiano, no? Qual è la differenza?
La differenza è che ChatGPT è un modello che ha imparato su tante lingue e che è stato specializzato a svolgere dei task ben precisi, mentre quando si parla di un LLM italiano si può declinare in due versioni: o di un LLM che viene addestrato su una lingua, tipicamente una lingua inglese, e poi viene in qualche modo riadattato alla lingua italiana, oppure, quando si parla di LLM italiano, quello vero e proprio, si intende un LLM nativo, quindi che non solo parla italiano, ma che ha imparato nativamente dalla lingua italiana senza utilizzare altre lingue. Quindi parliamo di un LLM italiano quando questi modelli, questi famosi...
Un modello fondazionale italiano, bisognerebbe forse definirlo così. Quindi, ecco, dicevi, l'addestramento di base è avvenuto tutto in italiano, sostanzialmente.
Sostanzialmente quasi tutto in italiano, esattamente. Immaginiamo di, come per dare dei numeri, uno degli esempi che abbiamo, che è stato menzionato prima come Minerva, ha imparato utilizzando circa 500 miliardi di parole, se non ricordo male. Quindi questa è la taglia di questi modelli che hanno imparato dalla lingua italiana, come dicevo prima, da Wikipedia, da dati social e così via.
Sì, l'equivalente Minerva di circa 5 milioni di romanzi, no? Che sembrano tanti, ma in realtà non sono tantissimi rispetto invece a quelle che sono le basi di dati che costituiscono gli LLM più conosciuti oggi.
Esatto.
Ecco, perché serve addestrare questi sistemi in italiano? Cioè, per quale ragione quelli adattati dall'inglese non vanno bene?
Per dirlo sinteticamente, perché non raccolgono quelle che possono essere, chiamiamole, sfumature o bias culturali, certo, linguistici, che sono tipici della nostra lingua, della nostra cultura. Quindi parlare italiano non significa raccogliere quello che è l'eredità culturale di una lingua. Quindi la traduzione, che spesso può essere non solo imprecisa, ma in alcuni casi non raccoglie minimamente, assolutamente
fuorviante.
Immaginate, l'esempio più semplice potrebbe essere quella dei nostri modi di dire, molto spesso non esistono in altre lingue, o se vengono utilizzati vengono tradotti
e viceversa, certo.
Esattamente, quindi sfumature culturali e linguistiche sono necessarie per rappresentare un paese, e poi l'altro aspetto è avere un modello che sia aperto, un modello che sia completamente disponibile, non solo per la comunità
scientifica. Veramente open source, perché è una cosa appunto ho capito al convegno, è che questi sistemi da cui sono stati sviluppati anche ChatGPT e quant'altro sono open source, ma quello che è open source è questa massa di parametri e non i dati che ci stanno dietro. Quindi in realtà noi, non sapendo su che dati sono stati addestrati, sì, possiamo prendere questi parametri e utilizzarli, ma non abbiamo un vero controllo.
Non abbiamo un controllo e inoltre c'è anche il rischio che questi modelli siano soggetti a fuoriuscite di dati, ad esempio dati personali, perché non sapendo appunto quali siano state le fonti utilizzate per addestrare questi modelli, non sappiamo se all'interno sono quali dati personali, ad esempio pubblicati sui social, sono stati raccolti e utilizzati per far imparare questo modello.
Chiarissimo.
Quindi avere uno strumento open sicuramente ha garanzie anche rispetto alle indicazioni dell'AI Act di sicurezza e di controllabilità di quello che è il processo di apprendimento e poi di generazione,
certo, di quelle che sono, per così dire, le basi culturali di quel sistema di intelligenza artificiale. Ecco, so che un aspetto importante è la proprietà linguistica, che non riguarda solo i modi di dire. Pensiamo per esempio agli aspetti legali, no? Tradurre un termine da una legislazione ad un'altra è molto rischioso, no? In realtà, perché abbiamo sistemi legali differenti. Ecco, quindi per tutte queste applicazioni, pubblica amministrazione e quant'altro, correggimi se sbaglio, sarebbe importante avere un modello fondazionale in italiano.
Assolutamente sì, ma anche a livello procedurale, le nostre procedure, pensiamo al mondo legale, è completamente diverso dal mondo anglosassone.
Infatti.
Quindi ereditare, portarsi dietro un'eredità che non rispecchia quello che è la nostra, insomma, il nostro paese, chiaramente è un aspetto
limitante, quantomeno, soprattutto per quelle applicazioni lì, appunto, dove un termine, per esempio, al posto di un altro, no, come dire, ci sono generazioni di avvocati che vivono grazie al fatto che sia usato un termine oppure l'altro. Tra l'altro un aspetto interessante che è ampiamente dimostrato che la lingua che apprendiamo da bambini poi influenza in modo anche significativo il nostro modo di pensare. Cioè in generale la lingua che parliamo ci porta a pensare in modo diverso. Questo in qualche modo lo condividiamo, no? Con questi esatto. modelli. Elisabetta Versini, che cosa c'è già oggi in Italia e a che punto è?
Ma allora, oggi la situazione è abbastanza frizzante, diciamo. Siamo partiti tra il 2020 e il 2021 con un primo modellino italiano che seguiva un po' le prime orme lasciate da GPT, che poi è stato il papà di ChatGPT, e poi dal 2023 in poi c'è stata una vera e propria esplosione con diversi modelli. Abbiamo modelli che si chiamano dai nomi simpatici, abbiamo Camoscio, Stambecco, Fauno, e recentemente sono stati introdotti Lamantino, che è una versione adattata sempre come le precedenti, chiaramente per l'italiano, e poi abbiamo Dante sempre come modello adattato e Minerva come in realtà il primo modello nativo per l'italiano. Quindi questo è un po' il panorama di...
E poi quest'ultimo, no? Questo Italia che dovrebbe essere anche esatto. lui, credo, nativo, che è stato appena annunciato, non so se sia mai stato testato pubblicamente, diciamo, fin qui.
Esatto, questo è un po' il panorama, sia dal punto di vista della ricerca diciamo, prettamente accademica, ma chiaramente anche le aziende si stanno muovendo per immettere sul mercato, anche in versione open, questi modelli, appunto menzionavamo prima dall'Italia.
Sono più spesso generalisti o più spesso si punta a dei settori specifici, come potrebbe essere quello legale, no, per esempio?
Allora, si distinguono in due, ci sono questi modelli fondazionali che coprono in generale la lingua italiana e poi ci sono delle specializzazioni per la pubblica amministrazione, per il settore legale. Abbiamo delle start-up in Italia che stanno costruendo il loro business specializzando questi LLM generalisti, chiamiamoli così, o fondazionali, per svolgere compiti ben precisi in settori verticali molto precisi, per la pubblica amministrazione, per il settore legale, per chi deve gestire ad esempio l'aspetto educativo. Quindi ne abbiamo di veramente di varia natura, che però stanno uscendo in questo momento, quindi ancora il mercato, anche dal punto di vista del mercato, è molto in fermento.
Ci hai ricordato prima noi 3 miliardi di parametri di Minerva, altri hanno anche 7-8 miliardi di parametri, però siamo lontani, no, dalle centinaia di miliardi di parametri dei modelli più sofisticati oggi disponibili. Quali sono di conseguenza i limiti che oggi ancora affliggono questi LLM italiani che prima o poi andranno superati?
Ma allora, diciamo che ci sono ancora delle sfide aperte, quindi sicuramente un apprendimento un pochino più robusto si dovrà lavorare nella direzione di utilizzare dei dati di buona qualità, o chiaramente raccogliendo dati che arrivano dai social, da fonti non prettamente certificate, se vogliamo così chiamarle, implica che i modelli possano generare chiaramente delle risposte a delle domande che non siano perfettamente...
Sì. Diciamo che se uno cerca corrente. Su internet trova dei test esatto. che sono stati fatti con uscite, non so, per esempio sul fascismo, a dir poco bizzarre, ma questo ci sta, nel senso che questi modelli fondazionali addestrati con questo numero, con questo quantitativo di dati e a questo punto dello sviluppo è abbastanza normale che diano questo tipo di risposte. Quanto pesa la fase di perfezionamento di questi modelli? Quella che viene chiamata, per esempio, moderazione, no?
Pesa tantissimo, ecco. Perché oltre a imparare con dati di buona qualità, poi bisogna intervenire chiaramente a livello di progettazione, di contenimento, chiamiamolo così, dei modelli, per andare ad introdurre quelli che possono essere dei meccanismi di controllo. Si sente spesso parlare di allucinazioni, questo intervenire sui meccanismi di controllo per riconoscere se il modello sta generando un'allucinazione, quindi una risposta verosimile ma non corretta, non veritiera, è una delle direzioni per riuscire ad avere un modello che sia effettivamente usabile nella vita reale. L'altro aspetto riguarda la generazione di contenuti tossici. In questo momento, per i modelli italiani che abbiamo, non riusciamo a garantire avendo utilizzato dati che provengono dai social, che questi modelli producano un testo che sia, tra virgolette, sicuro, che non contenga dei contenuti appunto di odio, in generale di tossicità. Quindi in questo caso servono, devono necessariamente essere introdotti dei meccanismi di controllo di varia natura, chiaramente per evitare queste allucinazioni che possono essere legate alla qualità dei dati di training, piuttosto che al processo probabilistico. Alla fine parliamo sempre di probabilità, certo. No? Questi modelli vengono chiamati in gergo pappagalli stocastici, quindi possono generare delle risposte che sono, ripeto, veritiere, ma non verosimili, ma non veritiere. Quindi introduzione di meccanismi che in gergo possono essere chiamati di guardrail, quindi che limitino quelle che sono le risposte, ecco, piuttosto che controllo di contenuti, riconoscimento di generazione di contenuti tossici. E l'altro aspetto che sicuramente è da tenere in considerazione è l'aspetto di sicurezza. Quindi questi modelli devono in qualche modo garantire, nel momento in cui vengono immessi come prodotti sul mercato, devono garantire un livello di sicurezza molto elevato, perché non possono essere in qualche modo, usiamo un termine che piace molto, non possono essere hackerati, non dovrebbero poter essere hackerati per svolgere compiti malevoli. Ecco.
Cosa servirebbe per avere un large language model nativo italiano che superi tutte queste problematiche, che se la possa giocare ad armi pari? O essere competitivo, più che giocarsela ad armi pari, con i modelli nativi in inglese, che probabilmente rimarranno irraggiungibili, ma magari per compiti specifici invece possono essere superiori, come spiegavamo, dei modelli addestrati in italiano. Dico cosa serve, perché se andiamo a vedere i numeri non è che c'è da essere molto confortati in Italia. Nel decennio 2013-2022 gli Stati Uniti hanno visto investimenti intorno ai 249 miliardi di dollari, in Cina circa 95. Le tre principali nazioni europee, che sono Francia, Germania e Inghilterra, hanno investito circa 32 miliardi, principali nel senso che come investitori di intelligenza artificiale, tutti gli altri messi insieme, poche briciole, tra questi c'è anche l'Italia. Allora vorrei capire, Elisabetta Fersini, che cosa serve per poter contare un domani su large language model addestrati in italiano che siano, diciamo, sufficientemente competitivi, adeguati a quello che gli si richiede. Servono investimenti immensi?
Ma allora, un piccolo investimento è già stato fatto in Italia, quindi su questo fronte, chiaramente per raggiungere livelli non necessariamente di competitività rispetto all'estero o rispetto soprattutto agli Stati Uniti, ma per garantire un buon servizio di questi strumenti chiaramente devono essere fatti e sono necessari degli investimenti che tipicamente sono investimenti che devono essere di tipo strutturale, quindi da un punto di vista di investimento del nostro paese sicuramente è necessario un contributo per riuscire ad arrivare a questi obiettivi, quantomeno ad avvicinarsi, quindi parliamo di investimenti di tipo strutturale.
Strutturale, che cosa intendi? Per esempio, calcolatore dedicato, un super calcolatore dedicato potrebbe servire in questo paese?
Due aspetti, un aspetto prettamente economico, perché alcuni dei punti che abbiamo accennato prima rispetto alle problematiche che ancora oggi abbiamo hanno bisogno di tempo e denaro per essere risolti, quindi quando dobbiamo affrontare i problemi delle allucinazioni, che sono un problema di ricerca aperto, quindi sicuramente c'è necessità di avere un investimento anche non solo dal punto di vista di sviluppo, esatto, ma anche di
competenze, serve forza lavoro, lasciami dire così, tra virgolette.
Esattamente, quindi la ricerca in qualche modo deve essere supportata da questo punto di vista. E chiaramente l'altro punto che tu toccavi è anche l'aspetto di computazionale, quindi abbiamo necessariamente bisogno, se vogliamo avvicinarci non tanto all'estero, ma vogliamo avere uno strumento che sia usabile per il nostro mercato italiano, abbiamo bisogno di avere degli hardware, insomma, con un certo investimento. Alcune aziende in Italia si sono già adoperate per riuscire attrezzati, esatto, per riuscire ad avere, diciamo così, delle grandi stanze di calcolo, quindi hardware dedicato per non solo per far imparare questi modelli, ma perché una volta che hanno imparato poi bisogna tenerli accesi, bisogna alimentarli, sono un po' come i bambini, no? Quindi bisogna alimentarli e devono poter rispondere sostanzialmente alle domande in tempo reale.
In tempo reale, a tanti utenti, quindi lo stesso calcolatore può essere utilizzato sia per una prima fase di addestramento, ma poi anche per dare le risposte. Ecco, io ricordo d'accordo se andiamo a vedere che tutti i principali o molti dei principali LLM in italiano sviluppati finora sono stati sviluppati in collaborazione col Cineca, utilizzando spesso il supercomputer Leonardo, che è il sesto al mondo come potenza di calcolo, quindi assolutamente più che competitivo. Però questo computer noi lo utilizziamo per fare di tutto. Ci facciamo le simulazioni climatiche, ci facciamo studi di carattere fisico, chimico, eccetera, eccetera, e ci facciamo anche gli LLM italiani. Forse servirebbe qualcosa di più dedicato.
Certo, sì, hardware dedicato che non necessariamente insomma, deve essere l'hardware che abbiamo adesso, quindi teniamo anche conto che da un punto di vista tecnologico siamo destinati a crescere, quindi immaginiamo uno scenario in cui le risorse di calcolo, abbiamo parlato del Cineca, possono crescere, ma se vogliamo mettere a terra questi strumenti per un uso comune per il nostro paese Italia, quindi lato più lato del pubblico, ma anche nel lato privato, sono necessari degli investimenti, chiaramente. Ripeto, alcune aziende già lo stanno facendo, ci vuole una buona massa critica, quindi sicuramente un investimento da un punto di vista della calcolo ad alte prestazioni può ridurre un pochino quello che è non solo il gap verso gli altri stati, ma anche permettere semplicemente la messa a terra di uno strumento che sia effettivamente utile.
Ricordiamo che in realtà comunque questi investimenti, per quanto significativi, per avere, come dire, una base solida, non sono immensi. Alcuni progetti in Italia si sono fermati magari per mancanze di milioni, quindi non miliardi.
Esattamente, quindi sì, gli investimenti non sono necessariamente investimenti da miliardi di dollari come è stato fatto nel mercato statunitense, ma dipende da quello che è l'obiettivo.
Ecco, appunto, perché qui realisticamente non parliamo di andare a fare la concorrenza ai giganti, ma di sviluppare delle nicchie che però poi devono essere più competitive della concorrenza, almeno nel loro specifico ambito. È qualcosa sul quale il paese realisticamente farebbe molto bene a investire, naturalmente i privati, ma in queste circostanze la presenza anche dello Stato può fare la differenza. Grazie Elisabetta Fersini.
Grazie a voi.
E allora ci fermiamo qui, ciao a tutti, ci risentiamo tra una settimana per l'ultima puntata di Smart City Extra Large.